Grazie a voi. Qualche giorno fa, esattamente il 21 e 22 settembre, si è svolto nel Palazzo della Fiera e dei Congressi di Malaga, in Spagna, un grande evento chiamato S-Moving. A questo evento hanno partecipato numerose aziende, professionisti, enti e pubbliche amministrazioni. Ed il tema centrale affrontato è stato quello di vedere ed analizzare gli ultimi progressi in materia di innovazione e tecnologia applicata. Leggendo direttamente dal sito internet di questo evento, si trova: S-Moving, seguici nella nuova era. Le oltre 300 aziende ed enti internazionali rappresentati hanno riunito una proposta completa di soluzioni, servizi e strumenti volti a migliorare l'abitabilità dei territori, trasformandoli in ambienti più intelligenti, sostenibili e connessi. Ed è proprio di questo che vorrei parlare oggi, la sostenibilità. Questo termine negli ultimi tempi ha sempre di più preso piede. Ovunque ci giriamo, quasi ormai non sentiamo altro che parlare di sostenibilità e sistemi economici sostenibili. Nelle pubblicità, sia quelle televisive che in radio, spesso viene utilizzato questo tasto per attirare clientela. Si va dal pollo sostenibile alle mollette per il bucato in legno, sempre sostenibili. Purtroppo, come ho appena detto, questo fa parte a volte di pubblicità ingannevoli, che servono solo ad attirare nuovi clienti, il cosiddetto marketing verde o green marketing. Ma da dove e come nasce questo termine, visto che fino a 100 o anche a 50 anni fa era pressoché assente dal linguaggio comune dell'umanità? Ebbene, il primo riferimento storico è contenuto nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes, pubblicata a conclusione del Concilio Vaticano II nel 1965. E l'espressione sviluppo sostenibile è stata introdotta per la prima volta dal rapporto Brundtland della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite, il 20 marzo 1987. Il principio guida della sostenibilità è quindi lo sviluppo sostenibile, che riguarda in modo interconnesso l'ambito ambientale, quello economico e quello sociale. E si intende lo sviluppo volto a soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di far fronte ai propri bisogni. In altre parole, e aggiungo io, mantenere assolutamente gli attuali stili di vita del consumismo e della globalizzazione, cercando però di danneggiare di meno il nostro pianeta. Ma purtroppo senza capire che sono invece proprio quegli stili di vita che andrebbero rivisti. È chiaro a tutti, comunque, che la crescita esponenziale di eventi come quello di cui vi ho parlato all'inizio e la preoccupazione da parte dell'uomo per questi argomenti nasce dalle grandi crisi che il genere umano sta affrontando in questi tempi. La crisi climatica in primis, ora anche quella energetica, anche se già da qualche decennio si capiva che prima o poi ci sarebbe violentemente piombata addosso, visto che ormai gli stati sono troppo dipendenti dall'energia. E ancora la crisi idrica, quella del cibo, le guerre e così via. La lista sarebbe lunga. E allora gli uomini, gli scienziati stanno cercando di trovare rimedi per raddrizzare queste crisi e sicuramente tanti principi e Tante ideologie di questa sostenibilità avrebbero anche dei fini corretti e onorevoli. Ma il punto è sempre lo stesso. Il motore pulsante resta sempre il denaro, la finanza. E quindi così crolla tutto subito. Giusto per fare un esempio, nel settore automobilistico è in atto già da tempo, come tutti sappiamo, la transizione dalla benzina all'auto elettrica, che a detta dei molti ridurrebbe le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Anche se a me questa teoria convince poco, dato che comunque quell'energia elettrica va sempre in qualche modo prodotta, ma questa è soltanto la mia opinione. In ogni caso, qualche mese fa hanno dichiarato che solo dal 2030 non si venderanno più auto a benzina o a gasolio. Allora io mi chiedo, perché non da oggi? Perché le case automobilistiche perderebbero troppi soldi e servono questi anni per fare la transizione in modo profittevole. Siamo quindi sempre allo stesso punto di partenza. È la corruzione umana il motivo delle crisi che stiamo vivendo. Quindi si dovrebbe partire a lavorare su quella piuttosto che sulla crisi climatica o tutte le altre che invece ne sono conseguenza. Difatti, se prendiamo le nostre Bibbie, nel libro di Levitico, al capitolo 18, versi 27 e 28, leggiamo cosa ci insegna Dio. Levitico 18, versi 27 e 28. Poiché tutte queste cose abominevoli le ha commesse la gente che vi era prima di voi e il paese ne è stato contaminato. Badate che se contaminate il paese, esso non vi vomiti come ha vomitato le nazioni che vi stavano prima di voi. I peccati dell'uomo contaminano l'ambiente che ci circonda, oltre a noi stessi, ovviamente. Quindi oggi il pianeta ci sta vomitando fuori da esso. E questo è già accaduto nella storia dell'uomo. Come sappiamo bene, ai tempi di Noè, quando, tra virgolette, la terra vomitò attraverso il diluvio tutti i suoi abitanti. Se leggiamo in Genesi, al capitolo 6, verso 12, troviamo questa verità. Genesi 6:12. Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Questo verso ci conferma che la corruzione umana è la causa delle crisi climatiche e globali che stiamo vivendo. Infatti dice che Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, cioè il pianeta era contaminato a causa della condotta umana. Per questo, la sostenibilità, tutti i movimenti ecologisti e tutte le ideologie di salvaguardia del nostro pianeta, di cui sono sicuro che fra i tanti fanno parte anche uomini in buona fede e con motivazioni sincere, sono destinati a fallire. E l'unico che ci potrà salvare da questa situazione, sappiamo benissimo che è il nostro Signore Gesù Cristo, ed il Padre Celeste amorevole. Ma leggiamo ancora in Romani, nell'ottavo capitolo, versetti 21 e 22. Qui è l'Apostolo Paolo che sotto divina ispirazione ci scrive. Romani, capitolo 8, versetti 21 e 22. Nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Ed è questo anche il motivo per cui ci sarà bisogno di una nuova terra e di nuovi cieli per il ritorno del regno di Dio dopo l'ultimo grande giorno. Perché in questo momento tutto è contaminato e Dio ci ha insegnato che tutto attorno al suo tabernacolo deve essere puro. Leggiamo insieme cosa ci dice l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera, al capitolo 3, versi da 11 a 13. Seconda Pietro, capitolo 3, da 11 a 13. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra, nei quali abiti la giustizia. L'uomo si sforza e cerca in tutte le maniere di trovare soluzioni per le sue problematiche. Ma per quanto riguarda sforzarsi per ritornare al suo vero padre e creatore, non gli passa neanche per la mente, quando solo questo sarebbe il passo da fare in vista delle crisi globali che minacciano la nostra sopravvivenza su questo pianeta. E quindi, come scritto ancora nella seconda lettera di Pietro, questa volta capitolo 2, verso 12, la loro fine sarà questa. Secondo Pietro 2,12. Ma costoro, come bestie prive di ragione, destinate per natura a essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione. Fratelli e sorelle, in questo giorno speciale, più che mai, ricordiamoci che al suono di quell'ultima tromba niente sarà più come prima, come ci scrive il profeta Isaia nel capitolo 65, verso 17. Isaia 65, 17. Poiché, ecco, io creo nuovi cieli e una nuova terra. Non ci si ricorderà più delle cose di prima. Esse non torneranno più in memoria. Grazie per avermi ascoltato, fratelli e sorelle, e ancora una buona festa delle trombe da parte mia.